No, allora attualmente fino a quando il Senato venerdì non approverà la sessione dell'articolo 155 proposto dal governo, diciamo nulla è cambiato, nel senso siamo in una situazione di attesa rispetto a due grosse sessioni, una che sarà giovedì fatta dal Parlamento catalano, in cui bisognerà vedere cosa vorranno dire, cosa vorranno fare, se faranno la dichiarazione nell'arte dell'indipendenza come avevano detto nel caso in cui si volesse applicare il 155 o no, e l'altra è la sessione di venerdì in cui nel Senato dello Stato spagnolo si deciderà se approvare o no questo commissariamento generale della Catalogna, che verrà fatto dallo Stato centrale, che è molto probabile che verrà applicato. Quindi ci troveremo di fronte a uno scenario abbastanza interessante in cui avremo problemi a livello di televisione e radio pubblica, a livello di giornali, vedremo a livello anche di educazione, di sanità, a livello di fondi sul sociale, ci saranno molte cose, quindi dovremo un attimo vedere come succederà, però fino a venerdì siamo in una situazione, diciamo, di calma e, diciamo, di prima della tempesta.
Senti, i giornali qui danno per, almeno insomma quelli che abbiamo visto noi, danno per scontato che giovedì arriverà questo acronimo che stiamo imparando a conoscere, questa DUI, ovvero sia dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del Parlamento catalano. È davvero così scontata oppure potrebbe succedere ancora qualcos'altro nelle prossime 48 ore?
Beh, dal mio punto di vista non è così scontata, perché in teoria la dichiarazione unilaterale di indipendenza doveva arrivare a 48 ore dopo il risultato del referendum e ancora non l'abbiamo avuta, quindi non è assolutamente una cosa così scontata, anzi il fatto che anche, diciamo, delle vecchie guardie del partito di convergenza come Artur Mas, l'ex presidente, che è passato anche per un processo legale che l'ha colpito direttamente, ha ripreso a parlare ai giornali dicendo che dobbiamo vedere, l'indipendenza forse non è l'unico cammino, c'è responsabilità da parte di Madrid, però non sappiamo, eccetera, eccetera, quindi facendo discorsi un po' fumosi e riprendendo una posizione che è sempre stata la classica posizione di convergenza, quindi dell'accordo per un nuovo patto fiscale, non dà per così scontata questa dichiarazione unilaterale di indipendenza. È abbastanza probabile perché, in teoria, secondo quello che diceva il presidente Puigdemont, nel caso in cui si volesse applicare il 155, quindi dopo la dichiarazione del presidente del governo spagnolo il sabato, la cosa dovrebbe essere automatica, dovrebbe applicare la dichiarazione di indipendenza, però non è assolutamente così scontata, anche perché vediamo chiaramente che non c'è un sostegno da parte dell'Europa, la Catalogna si sta trovando un po' sola, quindi magari un po' spaventata dalla situazione ci sarà un nuovo, diciamo, cambio e una nuova sorpresa. Questo scenario, questo non so come definirlo, direi quasi film o telenovelas, che è molto complicata e da anni che si tiene in questa situazione di tensione, di non indipendenza continua.
Quindi insomma bisognerà aspettare queste 48 ore, ecco, non è
tutto dipenderà da quello che deciderà il presidente, giustamente nel pleno, nella sessione di giovedì. Considerando che poi dovrà anche andare a parlare al Senato dello Stato spagnolo, c'è ancora un margine di tempo per vedere un attimo che alternative ci sono. È chiaro che la cosa più probabile che verrà sarà il commissariamento da parte dello Stato spagnolo. Vedremo cosa vorrà rispondere, diciamo, il governo catalano, se è disposto ad accettarlo o no, anche perché in parte con questo commissariamento buona parte dei diritti dei rappresentanti catalani e anche della popolazione catalana verranno vulnerati, perché i rappresentanti eletti dalla popolazione catalana non potranno fare niente secondo il mandato che comunque democraticamente hanno dentro la struttura stessa costituzionale, quindi è una situazione abbastanza complessa.
Senti, e questa dichiarazione di giovedì, per capirci, è una dichiarazione che deve fare il presidente motu proprio, è una decisione del governo, del Parlamento, come dovrebbe funzionare?
Allora, questa è una cosa che non è chiara, perché in realtà anche sentendo varie persone esperte in diritto internazionale, dicono che in realtà non è che è un Parlamento eletto democraticamente dentro il marco costituzionale spagnolo che deve dichiarare indipendenza, perché non ne ha l'autorità politica, dovrebbe semplicemente essere una dichiarazione formale e già prenderne atto. Dall'altra parte molte persone vicino al Parlamento catalano confermano il fatto che dovrebbe, diciamo, ratificarlo o accettare la dichiarazione di indipendenza il Parlamento catalano. Quindi in questa sessione di pieno vedremo cosa succederà. È abbastanza possibile che, se ci sarà in questa possibilità confusa la dichiarazione di indipendenza, dovrebbe poi essere ratificata e accettata dal Parlamento catalano stesso, che già sappiamo che comunque è posizionato, quindi è molto probabile che se si farà verrà accettata dal Parlamento. La questione è che comunque qui entriamo in uno spazio legale, protocollare, abbastanza fantasioso, nel senso che non è mai chiaro, cioè non esiste un modo per fare uno Stato proprio, non esiste un modo per dichiarare l'indipendenza dentro l'ambito legale, quindi nessuno sa ben bene come si fa.
Beh, non essendoci poi precedenti, è complicato, ecco,
anche quello.
Una cosa del genere. Comunque, insomma, diciamo che si può dire quello che probabilmente potrebbe succedere, però ecco, quello che poi in effetti succederà non è sicuro. In questo contesto, però, dopo la decisione di Rajoy di proseguire dritto per la sua strada, ci sono state grosse manifestazioni in quel della Catalogna, insomma, a partire da quella più grande, che poi è stata notata fin qui, ma altre anche nel corso della settimana, no?
Beh, diciamo che ci sono state, la manifestazione grande è stata quella di sabato, che era già stata convocata per chiedere la libertà di Jordi Sánchez e Jordi Cruixart, presidenti dell'Assemblea Nazionale Catalana e Òmnium Cultural, che sono organizzazioni indipendentiste, in cui giustamente poche ore prima della manifestazione era uscito anche il comunicato e l'intervento del presidente Rajoy, che quindi ha cambiato anche un pochettino la direzione di questa manifestazione, che se prima voleva solo chiedere la libertà dei prigionieri politici indipendentisti, è diventata anche una manifestazione in opposizione alle dichiarazioni del presidente Rajoy, quindi del commissariamento della Catalogna, dell'annullamento, diciamo, dell'autonomia catalana. Poi ci sono state una serie di piccole manifestazioni, soprattutto in comunità di imprese, in cui molti lavoratori della televisione pubblica catalana, anche dell'educazione catalana, dell'ambito sociale, hanno iniziato a dire chiaramente che da parte loro non ci sarà la volontà di riconoscere questa autorità che viene da Madrid, perché non è loro, non viene considerata, non sarà accettata. Gli stessi lavoratori della TV3, quindi la televisione pubblica catalana, o di Catalunya Radio, che è la radio pubblica catalana, hanno detto chiaramente che se ci sarà un nuovo presidente della televisione che sarà imposto da Madrid, non ne riconosceranno l'autorità, la cosa che comunque apre spazio a degli scenari possibili di repressione, con o licenziamenti massivi o detenzioni. Vedremo un attimo anche come si gestirà questa parte, diciamo, dall'ambito di Madrid, che è quello che ora sta un pochettino spingendo verso scenari repressivi abbastanza importanti e imponenti. E anche a livello educativo si è parlato molto del fatto che molti professori hanno detto chiaramente che qui ci sono due lingue che sono ufficiali e mi vogliono obbligare a fare le lezioni in una delle due lingue. Io personalmente non sono a favore, quindi mi batterò, cercherò di non fare lezioni in castigliano, perché comunque qui le posso fare in catalano, e se poi mi licenzieranno per questo ci saranno chiaramente delle purghe, quindi manifesteremo contro questa imposizione da parte di Madrid anche su come bisogna fare l'educazione nel territorio catalano.
Senti, in tutto questo poi diciamo, questo scenario, che per ora era solo catalano, si sta allargando, almeno sembrerebbe starsi allargando, anche al resto della geografia spagnola, questione notata anche dai media italiani, peraltro da Repubblica addirittura, che sai bene è sempre molto soft su questi temi, però il fatto che sempre questo famigerato articolo 155, mai adoperato in passato, una sola volta, diciamo, minacciato, correvano gli anni 80 mi pare di ricordare, e però mai applicato, adesso nelle ultime ore praticamente è stato minacciato nei confronti di due giunte regionali. Una è quella basca, e si potrebbe dire vabbè, baschi e catalani sempre la stessa razzaccia. L'altra nei confronti della giunta della Castiglia-La Mancia, quindi il cuore dello Stato spagnolo. E insomma, preoccupante tutto questo, cioè ancora più preoccupante, diciamo così.
Beh, la cosa interessante è che secondo me il processo indipendentista catalano fa un po' cadere le maschere che molte persone avevano di persone democratiche e aperte al dialogo, con la volontà di risoluzione politica di conflitti territoriali o politici che siano. Quindi si sta vedendo che iniziando a parlare del 155 diventa uno strumento validissimo per ricentralizzare in maniera statale il potere della parte di Madrid e quindi minacciare tutte le comunità che cercano di muoversi in qualche modo, in qualche direzione un pochettino più autonoma per il controllo del territorio. È molto preoccupante la cosa ed è molto interessante secondo me che non solo si vede questa deriva autoritaria che era nascosta e che era utilizzata in maniera molto più sottile negli ultimi anni, però diventa molto più presente non solo nel territorio catalano e vasco ma anche nel territorio di Castiglia-La Mancia, che è una cosa che difficilmente sarebbe immaginabile. Spero che sia interessante anche vedere che queste dinamiche repressive permettono di capire il perché c'è anche un processo indipendentista catalano. Essenzialmente, se qui si è sempre parlato di è una questione dei soldi, sono i ricchi che vogliono indipendizzarsi, in realtà è proprio una questione di visione democratica e politica della gestione del territorio. Da una parte c'è la volontà centralista autoritaria e dall'altra parte ci sono dinamiche più democratiche, più orizzontali, più partecipative tra tutti e quant'altro. Quindi sì, diventa molto interessante vedere come questa potrebbe essere anche una nuova apertura di scenari di repressione e di recentralizzazione del potere non solo nel territorio catalano ma proprio in tutto l'ambito nazionale spagnolo, un pochettino per recuperare queste dinamiche prettamente franchiste di concentrazione del potere a Madrid, della decisione in maniera totale di quello che succede nei vari territori, ignorando le differenze storiche, culturali, ambientali e quant'altro.
Sì, anche perché poi diciamo nella questione appunto questa di Toledo, della capitale della Castiglia-La Mancia, stiamo veramente parlando di reati d'opinione, perché nessuno ipotizza uno scenario di secessione della Mancia da Madrid, ecco, forse insomma ci ricorda altri tempi, come dire, poi
chiaramente. Però questo è un retaggio, è un'eredità che non è mai stata risolta dallo Stato spagnolo. Certo. Nella transizione, il regime del 78, di cui si parla molto, che anche Podemos ha detto vogliamo abbattere il regime del 78, in realtà è la continuità dall'epoca franchista a questa epoca post-franchista simildemocratica, che non è mai stata risolta. E ora vediamo che probabilmente non è mai stata risolta e continua a uscire in maniera abbastanza presente. Qui c'erano piccoli dettagli, come è abbastanza assurdo come un ministro dell'interno decida che bisogna dare un premio alla Vergine Maria perché le ha dato, era una cosa di colore, l'hanno fatto e hanno dato un premio alla Vergine Maria perché è stata un grande aiuto per la gestione dell'interno del territorio spagnolo. Però poi in realtà si vede che in realtà tutti questi componenti sono essenzialmente prettamente franchisti e sono rimasti vivi da allora fino a ora, nascosti sotto la maschera del vabbè, abbiamo fatto una transizione democratica, siamo più democratici. Quindi
Sì, insomma, diciamo, sono questioni che non si è risolte, diciamo, si pensava che si potessero risolvere così guardando da un'altra parte, ma poi appunto la storia il suo conto lo vuole sempre. Va bene, senti, noi a questo punto diciamo abbiamo il prossimo appuntamento nel fine settimana, quando fra giovedì e venerdì capiremo quello che accadrà definitivamente. Quando dovrebbe essere l'audizione al Senato spagnolo di Puigdemont e tutto ciò?
Questo ancora si sta cercando di capire ben bene, in teoria dovrebbe giovedì fare una sessione nel pomeriggio nel Parlamento catalano per avere tempo di fare una sessione giovedì mattina stessa nel Parlamento spagnolo. Poi in realtà il Senato spagnolo l'ha convocato per venerdì. Mm-hmm. Quindi stiamo parlando tra giovedì e venerdì, probabilmente venerdì sarà il giorno chiave in cui probabilmente ci sarà tanto la presenza di Puigdemont come poi la votazione in relazione dell'articolo 155. Quindi anche se le cose possono cambiare in queste ore, in questi.
Quindi teoricamente lui potrebbe andare al Senato spagnolo già con la dichiarazione di indipendenza fatta.
Potrebbe essere uno scenario possibile, sarebbe anche abbastanza interessante, perché in quel momento lui si presenterebbe, credo, come il primo ministro di un altro Stato e sarebbe un po' un cortocircuito mentale abbastanza grave presentarsi come primo ministro della Repubblica Catalana dentro il Parlamento, dentro lo Senato dello Stato spagnolo, che non riconosce questa indipendenza. Quindi potrebbe anche essere questo uno scenario abbastanza curioso.
Sicuramente, so, poi con la sede di Perpignan che è già pronta per ospitare il governo in esilio in tutto questo.
In realtà molta gente si sta organizzando per giustamente muovere buona parte dei giornali in Catalogna Nord, quindi nella zona di Perpignano, oppure al territorio dello Stato spagnolo per paura del commissariamento che arriverà in maniera abbastanza massiva. Quindi potrebbe anche essere.
Ma perché il commissariamento tecnicamente e ufficialmente è soltanto per i mass media, diciamo, pubblici o anche per gli altri?
Allora, si è parlato principalmente dei mass media pubblici, però in realtà qualunque medio di comunicazione poi dovrebbe richiedere un'autorizzazione del governo dello Stato spagnolo, quindi
per funzionare.
Esattamente, quindi la cosa potrebbe anche essere più ampia di quella che solo se ne è parlato. È chiaro che i due dominanti sono la Catalogna Radio e TV3, che sono la televisione principale a cui tutti i catalani guardano e la radio principale che tutti i catalani ascoltano, cosa è chiara. Però poi dovremo anche vedere un attimino come sarà la questione per gli altri giornali e per gli altri portali web e quant'altro. Non è assolutamente così scontato il fatto che solo vadano a toccare i due principali e non ci sia una cosa un pochettino più ampia, considerando com'è questa proposta della 155 che tocca tutti gli ambiti: sanità, educazione, sociale, reinserzione, anziani, pensionati, a scuola, radio, televisione. Potrebbe anche toccare altri giornali, altre entità che sono fuori, diciamo, dal punto di mira principale, quindi vedremo un attimo com'è.
Sarebbe, diciamo, forse un unicum in Europa, nel senso che abbiamo visto cose del genere nel Paese Basco in una situazione particolarissima e comunque, diciamo, con la chiusura di un giornale per volta. Ecco, qui sarebbe un intero comparto informativo azzerato, pesantuccio come situazione.
Sì. Però questo è lo scenario, nel senso, già ci sono molti giornali che giustamente si stanno organizzando per spostare buona parte dell'operativo tecnico fuori dal territorio dello Stato spagnolo, quindi non è una cosa proprio così scontata. È possibile, è chiaro che comunque il caso Basco era un altro caso, era complesso, però ora qui vediamo anche il posizionamento dell'Unione Europea, che giustamente ieri il portavoce dell'Unione Europea ha detto: sta facendo una cosa dentro l'ambito costituzionale spagnolo, noi rispettiamo le costituzioni dei paesi membri dell'Unione Europea, quindi è tutto legale. Lo diceva sicuramente con un volto un po' teso e non troppo sicuro, però lo diceva, quindi l'Europa in tutta questa situazione qui non si è assolutamente mossa né posizionata in maniera chiara a favore degli indipendentisti o di una maniera per risolvere tramite il dialogo, visto che comunque danno un sostegno abbastanza totale a Rajoy. Dall'altra parte, la parte interessante di questo posizionamento è che si vede come poco a poco anche il movimento indipendentista nei settori più, diciamo, più di centrodestra o più europeisti inizia a disilludersi del fatto che l'Unione Europea poteva essere una soluzione per il conflitto politico catalano, e si fanno un pochettino più contrari o non così affini all'ideale di Unione Europea.
Bene, anche questo, insomma, è un dato interessante che poi sarà curioso vedere come andrà a evolvere. Comunque, insomma, ci aspettano giornate molto intense, in particolare queste due fra giovedì e venerdì, e ci risentiamo fra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana per capire intanto se voi lavorerete ancora e poi più in generale che scenario avremo, se la Catalogna sarà effettivamente un paese in cui tutte le istanze amministrative e mediatiche saranno occupate dall'esterno oppure no. Nel caso sarebbe una prima assoluta per l'Europa degli ultimi 40 anni.
Assolutamente, però vedremo.
Vedremo, va benissimo. Victor, nel frattempo ti ringraziamo, in bocca al lupo e a prestissimo. Allora, un abbraccio.
Va bene, un abbraccio.